Buonasera e benvenute tutti per questo quarto incontro del ciclo su Costantino e voglio darvi innanzitutto il benvenuto a nome delle suore agostiniane di clausura che ci ospitano qui, ci ascoltano da sopra per essere tranquille e noi siamo veramente fieri di stare con loro. Io sto pian piano scoprendo un'amicizia grande con questa comunità, mi sento a casa e sapete che loro proseguono la... Non si sente bene?
Forse è spento.
Forse è spento? Prova, così è meglio? Perfetto. E loro proseguono una tradizione monastica che di lungo periodo qui c'è stato un monastero benedettino dove adesso è il chiostro, poi sono state qui delle monache che hanno aiutato le orfanelle di Sant'Ignazio di Loyola, a cui fu affidato il compito di seguire tante persone di sesso femminile che avevano perso i genitori dal 1500 in poi, e ora sono loro come un polmone di accoglienza, di preghiera, di vita cristiana qui proprio vicino al seminario maggiore, alla diocesi, e noi tutti le sentiamo vicinissime, siamo veramente contenti di essere qui con loro. E questo luogo ci ricorda qualcosa che è anche molto importante nella storia costantiniana. Avete nell'altare che è alla vostra sinistra, l'altare di San Sebastiano, la reliquia del capo di San Sebastiano. San Sebastiano, uno dei martiri di Diocleziano, e la persecuzione di Diocleziano, ne abbiamo parlato nel primo incontro, è una delle persecuzioni più feroci che ci sono state, l'ultima grande persecuzione prima di Costantino. E nell'abside, lo vedremo meglio dopo, avete in due fasce la storia leggendaria, ma reale nel fondo, dei quattro coronati. In realtà sono due cicli perché la Chiesa ricorda due serie di martiri, quattro militari romani e cinque scalpellini della Pannonia, che dettero la vita per non voler adorare il dio Esculapio. Furono obbligati a scolpire la divinità o a venerarla per ordine dell'imperatore, perché appunto sapete che prima di Costantino c'era un obbligo, cioè l'imperatore, per stanare i cristiani, chiedeva a chiunque di offrire dei sacrifici agli idoli. Chi si rifiutava chiaramente era una persona che non accettava di venerare divinità imperiali. E questo vi ricorda anche concretamente, visivamente, emotivamente anche, la sensazione che devono aver avuto i cristiani in quel periodo, cioè cosa vuol dire non dover più rischiare la vita propria del marito, della moglie, del figlio, del proprio sacerdote, essere liberi di poter essere cristiani, essere liberi di poter professare liberamente la propria fede, poter parlare tranquillamente e non essere obbligati a offrire questi sacrifici. L'incontro di oggi in particolare ci proietta verso alcuni effetti della storia costantiniana. La prima relazione della professoressa Papi, che ringrazio, oggi è il suo onomastico, fra l'altro è Santa Caterina da Siena, e ci aiuta un po' a comprendere lo sviluppo delle basiliche costantiniane. Costantino, abbiamo già detto che in realtà l'edilizia cristiana, l'archeologia, l'architettura, l'iconografia eccetera nasce prima di Costantino, perché un'esigenza innata della fede esprimerci, ma lei ci guiderà un po' a comprendere come si sviluppa, come si afferma in maniera stabile l'edificio basilicale, in particolare a Roma. E Caterina Papi è professoressa di epigrafia al Pontificio Ateneo Salesiano e di archeologia cristiana presso l'Antonianum, la facoltà dei Francescani. Mi ha appena raccontato una cosa interessantissima, sta studiando la più antica iscrizione epigrafe su Pietro, che è stata trovata vicino alla tomba di Pietro. È un'iscrizione precedente alla basilica, in cui con una perfetta scrittura, al punto che era sembrata all'inizio rinascimentale, compare per la prima volta nell'epigrafe il nome Petros. Sapete che quel nome è inventato da Gesù. Cioè già quel solo nome vuol dire che Gesù voleva fondare la Chiesa, perché Cefa e Pietro non esiste come nome proprio né nel mondo semitico né nel mondo greco. Fra l'altro lì a destra avete un'epigrafe di Damaso invece, una delle famose epigrafi damasiane di altissima qualità. E la ringraziamo di essere qui con noi proprio in questa sera anche festiva per lei, ci aiuta con le diapositive a entrare dentro questo mondo.
Dunque... Il 28 ottobre del 312 a Ponte Milvio succede qualcosa di straordinario. L'avrete fatto col professor Simone. Ora Ok, si era svitato. Dicevo, il 28 ottobre del 312 a Ponte Milvio succede qualcosa di straordinario, perché Costantino affronta Massenzio, quindi un valentissimo generale dell'impero romano, che muore in una maniera quasi incredibile, cioè cade da cavallo mentre guarda il Tevere e muore affogato sotto il peso della sua armatura. Prima di questa battaglia Costantino ha una visione, poi le fonti ce ne parlano in maniera diversa, Lattanzi in un modo, Eusebio nell'altro, comunque certo è che Costantino attribuisce a quella visione la vittoria contro Massenzio, proprio perché non è stata una vittoria per la sua bravura, la sua grandezza, insomma. E fa tutta una serie di atti immediatamente subito dopo la vittoria che fanno capire che qualcosa è successo a Costantino. Per esempio, la prima cosa incredibile è che entra a Roma e non sale in Campidoglio a ringraziare la divinità massima del Pantheon romano, cioè Giove Ottimo Massimo, per la vittoria ottenuta contro Massenzio. Il Senato romano gli dedica una statua, lui fa togliere il globo dalla sua mano e ci fa mettere al posto del globo la croce, quel segno salvifico che noi immaginiamo essere la croce. Firma la Convenzione di Milano, quindi rende il cristianesimo religio licita e si entra in questo stato di tolleranza nei confronti del cristianesimo, che non è l'unica religione, è una delle tante, ma non c'è più la persecuzione. E per leggere quello che c'è stato a Ponte Milvio è fondamentale guardare anche la politica edilizia cristiana che Costantino fa a Roma. Perché si mette le mani in tasca, tira fuori il proprio denaro, non il denaro dello Stato, e finanzia la costruzione di tutta una serie di edifici finalizzati al culto cristiano, le basiliche. Ne fa 9. Fa una rivoluzione perché... perché precedentemente, fino a Costantino, il luogo di culto per eccellenza pagano è il Tempio. Io qui vi ho portato 2 immagini, li conoscete tutti, ce l'avete presenti, sono il Tempio di Porturno davanti alla Bocca della Verità, insomma, della Fortuna Virile, quest'altro sulla destra è il Tempio di Antonino e Faustina. Questo è il tipico edificio di culto romano. Cioè rialzato, quindi ben visibile dal basso, va bene, vi si accede sempre con una scalinata. Il cuore dell'edificio di culto è la cella chiusa, all'interno della quale c'è la statua del Dio e alla quale ha libero accesso esclusivamente il sacerdote, va bene? Questo è il motivo per cui spesso nelle scalinate dei tempi romani voi trovate l'altare. Guardate in questo caso qua nella scalinata del Tempio di Antonino e Faustina. Perché? Perché il rito sacrificale, il sacrificio viene fatto sull'altare e i fedeli dove stanno? Di sotto. Non possono accedere al luogo sacro che è il Tempio, va bene? Quindi guardano, partecipano guardando al di sotto, ma non prendono parte attiva al culto. Nel momento in cui Costantino decide di dare ai cristiani un loro edificio di culto, deve tenere presente come si svolge il culto cristiano. Perché il culto cristiano, il momento fondamentale del culto cristiano è l'assemblea domenicale, no? Io qui vi ho fatto un velocissimo elenco di quali sono i momenti principali del culto cristiano, vi dico solo che inizia con le letture, no? Quindi voi immaginate che cosa significava se il tempio pagano fosse diventato l'edificio di culto cristiano, cioè il sacerdote a una distanza abissale doveva fare le letture, poi una breve omelia, neanche si sentiva, va bene, dal basso. E il cuore del culto dell'assemblea domenicale era la preghiera eucaristica. Il vero problema è che il culto cristiano è un culto piuttosto articolato, cui partecipa l'intera comunità dei fedeli, dei fratelli battezzati, E quindi la struttura e gli spazi del Tempio erano assolutamente inadatti per la celebrazione, per esempio, dell'assemblea domenicale, cioè il cuore del culto cristiano. Ovviamente Costantino ha di fronte le maestranze romane, alle quali presenta le esigenze del culto cristiano, e la risposta più adatta, la struttura più adatta proprio allo svolgimento del culto cristiano sembrava essere la basilica pagana, la basilica che è un edificio civile pagana. Io qui vi ho messo la ricostruzione della basilica Ulpia, quella del foro di Traiano, la ricostruzione dell'interno. Come vedete è un edificio molto ampio, presenta degli spazi molto ampi, ben illuminati, perché ci sono più navate e quindi il soffitto può essere messo ad altezze diverse, va bene, che quindi permette l'illuminazione di tutti gli spazi. Ma è un edificio, diciamo, di supporto al foro, perché guardate, io qui vi ho portato la pianta del foro di Traiano, ve l'ho evidenziato. Che cosa è la basilica nel mondo romano? Si trova sempre annessa alla piazza principale della città, che appunto è il foro. Il foro è il luogo centrale, no, della vita pubblica nel mondo romano. All'interno del foro si esercitano le funzioni amministrative, giuridiche, commerciali e religiose. Il problema è che durante l'anno non sempre è tempo bello. D'estate c'è tanto sole, d'inverno piove. Cosa è la basilica che si trova sempre accanto alla piazza, cioè al foro? È un foro coperto, cioè è un enorme spazio coperto che permette lo svolgimento di tutte le funzioni pubbliche di fronte a tutti i tipi di tempo, cioè al caldo estivo, ma anche alle piogge invernali. E guardate, questo è il motivo per cui l'ingresso principale della Basilica Civile Romana è sempre lungo il lato lungo. Vedete? Lungo i lati corti in genere abbiamo delle absidi, per esempio qui nel foro di Traiano ne abbiamo due, però quello che mi interessa, che noi sul quale mi interessa che soffermiamo la nostra attenzione, è il fatto che la basilica altro non è che una grande piazza coperta. Guardate, vi ho riportato, per chiudere il discorso foro di Traiano, vi ho portato l'immagine di come il foro si vede oggi. Se vi affacciate lungo via dei fori imperiali dopo la colonna di Traiano, vedete una selva di colonne. Ecco, quelle sono le colonne che rimangono della Basilica Ulpia, va bene? E questa è la piazza del foro con l'ingresso alla basilica, che ha dietro di sé la colonna di Traiano. L'ultima basilica civile, grande e la più grande tra l'altro, basilica civile costruita, gli rendiamo omaggio perché parliamo di lui, è proprio la basilica di Costantino che si vede sui fori imperiali. Vi faccio vedere sia la parte di fondo in basso, che è come si vede oggi lungo via dei fori imperiali, sia la ricostruzione. Mi interessa farvi notare che anche in questo caso, guardate, l'ingresso era lungo il lato lungo, e in una delle abside laterali c'era posizionata la grande statua di Costantino, la dovete immaginare, 12 metri, solo la testa sono 2,5 metri, che voi vedete ai Musei Capitolini oggi, va bene? È importante notare che la basilica pagana non ha un orientamento dominante, soprattutto questo è evidente sulla precedente, la basilica Ulpia, perché i porticati interni giravano su tutti i lati senza privilegiarne alcuno, va bene? Questo però era quello che sembrava lo spazio più adatto per diciamo, la creazione dell'edificio di culto cristiano. Quindi per l'edificio di culto cristiano si prende come base la basilica civile pagana e si adatta alle nuove esigenze del culto cristiano. Qual è la prima cosa che si fa? Si dà ad essa un orientamento dominante. L'ingresso quindi non è più lungo il lato lungo, l'ingresso lo trovate lungo il lato corto, i colonnati sono disposti nel solo senso della lunghezza e la navata centrale guida al fuoco, al punto dominante della basilica, che è incorniciato, esaltato, messo in rilievo, diciamo così, dall'abside che lo corona al di dietro. Quindi l'abside rimane sul lato corto, però ne abbiamo soltanto una, e dà rilievo a quello che è il fuoco dell'azione liturgica, del culto, oppure esalta la sepoltura di un martire particolarmente importante che si trova al centro della basilica. La prima basilica cristiana costruita a Roma è la Basilica del Salvatore. È indicativo che non sia la Basilica di Cristo, la Basilica di qualche altro santo. È la basilica che Costantino dedica a colui che l'ha salvato. Da chi? Da Massenzio a Ponte Milvio, colui che gli ha dato la vittoria a Ponte Milvio. Siamo nel 313, iniziano i lavori di quella che noi oggi chiamiamo la Basilica di San Giovanni Laterano, che nasce come un grandissimo ex voto di Costantino a quella divinità che non faceva parte del panto romano, ma che gli ha dato la vittoria a Ponte Milvio, dove è fondamentale il luogo. Qua nel Celio, nella parte nord del Celio, c'era l'accampamento, il nuovo accampamento degli Equites Singulares, cioè quei cavalieri scelti a cavallo, che erano un po' le guardie del corpo, i soldati scelti, in genere dell'imperatore, e che purtroppo a Ponte Milvio hanno avuto, si sono schierati dalla parte di Massenzio. Nel momento in cui Costantino vince, uno dei primi atti che fa è quello di scegliere questo corpo, di sciogliere questo corpo di cavalieri scelti e quindi di chiudere, eliminare quello che era il loro accampamento che si trovava qua sopra. Nel luogo dove stava l'accampamento degli Equites Singulares, fedeli a Massenzio Ponte Milvio, Costantino decide di costruire la prima basilica cristiana. Ce la guardiamo un attimo nel dettaglio, guardate la basilica appunto del Salvatore. Nel Liber Pontificalis viene addirittura chiamata la Basilica Costantiniana, quindi è la basilica per eccellenza, la basilica. Guardate, vi ho messo la pianta dell'antica basilica costantiniana, che oggi la struttura è quella che si vede oggi. In realtà il rifacimento del Borromini ha inglobato tutte le strutture della basilica costantiniana. Guardate, l'ingresso è lungo, come dicevamo prima, il lato corto della basilica, il fuoco, l'altare è al centro, laddove si celebra il culto, quindi l'Eucarestia, e c'è una novità, cioè si mantiene l'abside che valorizza il cuore della basilica, quindi l'altare, e c'è l'introduzione di questa struttura che non era assolutamente presente nella basilica civile, è il transetto, va bene, che vuole ricordare la croce di Cristo, sicuramente questo è uno dei significati, ma che ha anche una funzione liturgica, perché per accedere al transetto in genere si fanno dei gradini, quindi si divide lo spazio dei presbiteri dallo spazio dei fedeli, e le navate vengono utilizzate alla stessa maniera, c'è una disposizione dei fedeli, uomini e donne, all'interno delle navate. La navata principale ovviamente rimane la centrale. Vi faccio notare che questo transetto di questa basilica che è un po' particolare, viene chiamato una basilica pseudo transetto, perché il transetto non interessa, i famosi tre gradini non interessano tutte e tre le navate. Questo vi fa capire che siamo in una fase di sperimentazione, cioè le maestranze partono da un'architettura conosciuta, che è quella della Basilica Civile, fanno delle modifiche, l'adattano, ma ancora non c'è una conoscenza assoluta, una chiarezza anche di intenti nella realizzazione della Basilica Cristiana, tant'è che questo pseudotransetto rimane un caso isolato. Il passo successivo è San Pietro, che è la seconda basilica costantiniana, questa volta costruita per, in onore dell'Apostolo Pietro, laddove c'era la sua sepoltura, quindi siamo fuori dalla cinta muraria, lungo la via Cornelia. Lungo le pendici del Colle Vaticano c'è una difficoltà strutturale spaventosa, perché la tomba di Pietro si trova appoggiata ad un pendio. Costantino cosa fa? Distrugge parte di questo pendio e crea un terrapieno sopra cui costruire la basilica. Ecco, in questo caso la basilica è la classica basilica cristiana. Il transetto qui interessa tutte le navate. Siamo a una maturità, diciamo, una definizione migliore della struttura della basilica. Il tutto viene davanti all'ingresso della basilica, c'è anche un cortile con una fontana. L'uso dell'acqua nella comunità cristiana è fondamentale. Quello che ci interessa qui sottolineare è che cosa ci sia al centro di questa basilica. Nella Basilica del Salvatore, che è l'edificio di culto per eccellenza, per la celebrazione liturgica, c'è l'altare. Qui non c'è un altare, c'è una tomba, cioè la tomba di Pietro. Al centro della basilica Costantino pone una piccola casetta, viene chiamato il cubo di Costantino, che racchiude al suo interno il trofeo di Gaio, una piccola edicoletta, 1,50 m di marmo bianco, che al di sotto conserva, monumentalizza ciò che c'è al di sotto, cioè la tomba dell'Apostolo Pietro. Questo tipo di basilica si chiama martirium, cioè non si viene qui per celebrare il culto. Per le celebrazioni eccezionali si porta davanti al cubo di Costantino un baldacchino di legno, probabilmente un tavolino come questo, si celebra il culto e al termine viene rispostato, va bene? Qui si viene solo per venerare la memoria del martire. Stesso discorso va fatto per San Paolo, sempre fatta da Costantino. Questa è l'immagine che avete oggi di San Paolo, è un grandissimo falso storico, perché sapete è stata interamente ricostruita dopo l'incendio del 1823, che la rase totalmente al suolo. Anche in questo caso al centro della basilica la tomba del martire, cioè di Paolo. Sulla forma, sulla pianta della basilica non possiamo, io vi porto questa immagine, ma in realtà non ne siamo certi al 100%, vedete le linee tratteggiate, vuol dire che sono un'ipotesi ricostruttiva, perché sono stati fatti dei saggi, soprattutto nella zona sotto l'altare, però non sulla pianta. Qual è il problema di questa basilica? Che era piccolina, 17 metri, voi pensate San Giovanni in Laterano era 109 metri, cioè una basilica enorme, questa 17 metri, è un edificio di limitate dimensioni, perché la tomba di Paolo era vicino alla via Ostiense, a una collina che era difficile da sbancare. Costantino non aveva problemi a sbancare le colline, ma quella era tecnicamente difficile da distruggere. E quindi per mantenere un orientamento est-ovest della basilica e mettere al centro di questa basilica la tomba di Paolo, Costantino è costretto a farla molto piccola, considerata subito inadatta per il grande afflusso di pellegrini. Alla fine del secolo venne ricostruita nelle dimensioni che la che sono arrivate a noi oggi. Altra basilica, guardate, particolarissima, è questa di Santa Croce in Gerusalemme. Questa è una storia particolare, perché nel 327-328 Elena, la madre di Costantino, fa il suo viaggio in Terra Santa e torna a Roma con le reliquie della croce, cioè le più importanti reliquie della cristianità. decide di costruire a Roma uno scrigno che contenga le più importanti reliquie della cristianità. Che cosa fa? Nella sua proprietà privata, cioè nel suo palazzo privato, adibisce una parte del palazzo e lo trasforma in basilica. Quindi è una basilica che ha una pianta incredibile, assurda. Ma perché? Perché è legata al rifacimento di una struttura preesistente. Se voi andate a Santa Croce in Gerusalemme, vi invito a fare il giro, quando andate a prendere la tangenziale, in pratica, il giro dietro alla basilica, vedrete questa struttura, è l'anfiteatro castrense. Anfiteatro castrense, quindi un piccolo colosseo privato, dove venivano fatti piccoli giochi rispetto a quelli del Colosseo, però giochi circensi, va bene, che fa parte di una amplissima struttura, a un complesso di edifici che sono stati creati in età severiana, quindi siamo all'inizio del III secolo d.C. Guardate, le strutture più importanti e più evidenti che si vedono meglio oggi sono, guardate, l'anfiteatro, in questa foto aerea si vedono proprio molto bene, il circo, quindi c'era anche un ippodromo, va bene, e questa era la zona del palazzo, che era diventata la residenza di Costantino e di sua madre. Nell'atrio più importante del palazzo, Elena costruisce la basilica. Che cosa fa? Guardate, tampona le aperture dell'atrio, le chiude con della muratura e crea così l'aula della basilica. Guardate la pianta, queste sono le tamponature, in rosso avete le tamponature dell'atrio, sfonda la parete di fondo, diciamo così, dell'atrio, crea un'enorme abside e crea così la basilica per contenere le reliquie della croce. Ora, la cosa strana è che anche in questa basilica c'è un'ardita sperimentazione, cioè vengono inseriti all'interno dell'aula basilicale due setti orizzontali che dividono la basilica in tre parti. Devo dire che ancora oggi, a quanto mi risulta, non è stata data una spiegazione logica, comprensibile, che spieghi, diciamo, con la massima chiarezza le motivazioni della presenza di questi setti. Non sono strutturali, perché non sono fondamentali per la statica della basilica. Dal momento che non sono strutturali, forse sono delle gare alla liturgia, fatto sta che rimangono anche questi, come lo pseudotransetto della Basilica del Salvatore, isolati, cioè non vengono riproposti in nessun altro edificio costantiniano. Costantino inizia la costruzione di una serie di basiliche che hanno sempre la stessa pianta. La proprietà terriera di Elena e Costantino, che partiva dal palazzo Sessorio, cioè dal palazzo dove poi è stata costruita Santa Croce in Gerusalemme, arrivavano fino al Monte Cavo, lungo la Via Latina e la Via Labicana. Non era una proprietà continuativa, viene definita a macchia di leopardo, va bene? Però lungo la via Labicana, Costantino, sempre all'interno di una propria proprietà terriera, parte con la costruzione di una quinta basilica. La Basilica dei Santi Pietro e Marcellino si chiama così perché si va a installare sopra una preesistenza cimiteriale, cioè laddove c'erano le catacombe dei Santi Pietro e Marcellino. Ora stiamo attenti, perché d'ora in poi tutte le basiliche che esamineremo si collocano sempre vicino a preesistenze cimiteriali cristiane. In questo caso le catacombe dei Santi Pietro e Marcellino, questo, diciamo, erano i martiri più importanti sepolti all'interno delle catacombe, erano un presbitero e un esorcista che anche loro morirono durante la persecuzione di Diocleziano nel 304. Ma ciò che più mi interessa farvi notare è che oltre a questo cimitero cristiano sottoterra, dove Costantino costruisce la basilica, sopra terra è presente il sepolcreto degli Equitas Singulares. E siamo sempre lì, perché è il sepolcreto di tutti quei cavalieri, quei soldati scelti che a Ponte Milvio si schierarono con Massenzio. Costantino, che fa la prima cosa che arriva a Roma, li scioglie, costruisce la Basilica del Salvatore, nessuno gli può dire niente perché erano stati soldati traditori, e là dove avevano il sepolcreto ne chiude la memoria e sopra ci costruisce la basilica dedicata ai Pietro e Marcellino. Siamo fra il 326 e il 330, ripeto, all'interno di una proprietà terriera di Costantino e di sua madre. Guardate la forma di questa basilica, si chiama circiforme. In questo caso le navate laterali girano attorno a quella centrale, proprio come la forma, diciamo, del perimetro esterno è identica a quella del circo. È interessante notare quell'edificio sulla destra, rotondo, che è un grandioso mausoleo, che su modello dei mausolei pagani, pensate quello di Augusto oppure quello di Adriano, che adesso è Castel Sant'Angelo, quindi una pianta centrale, su modello del mausoleo di Augusto, però si appoggia proprio diciamo, in quello che doveva essere l'ingresso della basilica. È il mausoleo che era stato pensato originariamente per accogliere le spoglie di Costantino, che poi in realtà accolse accolse la sepoltura di sua madre, cioè di Elena, il mausoleo di Elena, quello che dà il nome alla zona Torpignattara, perché la volta era così pesante che per alleggerirlo nella costruzione incastrarono all'interno delle murature delle pignatte, cioè dei vasi, delle anfore vuote. Se vi avvicinate, cioè se poi guardate casomai su internet, le andate a vedere, si vedono proprio i buchi con le pignatte, sono queste cose arancioni che si intravedono in questa foto. Mausoleo sistemato vicino alla basilica circiforme, diciamo sepoltura di Elena sistemata vicino alla basilica circiforme, all'interno di questo meraviglioso sarcofago di porfido rosso che oggi avete conservato ai Musei Vaticani. Discorso praticamente, andiamo un attimo avanti, vi faccio vedere prima un'altra cosa. Discorso praticamente identico per Sant'Agnese, fuori le mura, lungo la via Nomentana. Anche in questo caso, in una preesistenza cimiteriale, cioè le catacombe di Agnese, sua figlia Costanza, figlia sua e della moglie Fausta, Costanza costruisce una enorme basilica circiforme con accanto, guardate, una praticamente identica struttura, il mausoleo che dovrà accogliere le sue ceneri. Se voi andate a Piazza Annibaliano, dove ci sono i lavori della metro oggi, vedrete le possenti murature del perimetro esterno della basilica. Il mausoleo è praticamente intatto nella gran parte della sua struttura e ce l'avete accanto, collegato, questo è fondamentale, alla basilica, diciamo con un portico a forcipe. E sopra, guardate, la tomba di Agnese, sotto c'erano le catacombe che accoglievano anche le spoglie di Agnese, Costanza fa costruire un piccolo oratorio. Quindi, in prossimità delle catacombe, la grandiosa basilica circiforme, sopra la tomba di Agnese, un piccolo oratorio. Stessa cosa succede a San Lorenzo, fuori le mura. Guardate, la basilica che vedete oggi è una basilica stranissima, devo dire, quando uno entra non è che all'inizio ci capisce tanto, ma perché? Perché la basilica, come la vedete oggi, è l'unione di due basiliche, va bene? Della basilica pelagiana, siamo nel VI secolo con Pelagio II, scusate, una basilica del VI secolo che viene ingrandita da Papa Onorio III nel XIII secolo con l'aggiunta di questo grande corpo, viene distrutta la vecchia abside e la vecchia basilica pelagiana diventa il presbiterio della nuova. Tra l'altro le due basiliche sono sì continuative ma non sono coassiali, quindi uno appena entra si rende conto che c'è qualcosa che non va. Dove è Costantino a San Lorenzo? Perché nel Liber Pontificalis, nell'elenco che ci fanno delle costruzioni basilicali costantiniane, c'è San Lorenzo. Cosa ha fatto Costantino a San Lorenzo fuori le mura? Ha costruito un piccolo oratorio, come era avvenuto a Sant'Agnese, come ha fatto la figlia Sant'Agnese, ha costruito un piccolo oratorio sopra la tomba di Lorenzo, il martire diacono durante la persecuzione di Valeriano, siamo nel 258, che era stato sistemato dove? All'interno delle catacombe di Ciriaca. Quindi anche sopra questa preesistenza cimiteriale, cioè le catacombe di Ciriaca, accanto avete una grande basilica circiforme. Discorso un po' diverso va fatto per San Sebastiano, l'attuale San Sebastiano, che in realtà nasce con il nome di Basilica Apostolorum. Siamo al terzo miglio della Via Appia e anche lì però c'è una preesistenza cimiteriale cristiana, perché ci sono le catacombe, il cui martire più importante è appunto Sebastiano. Però la basilica è dedicata ai due apostoli, perché guardate, aspettate un attimo, perché in quella zona, in realtà con degli scavi assolutamente recenti, al di sotto della basilica è stato trovato un cortile porticato dove si celebravano i refrigeria, cioè dei banchetti funerari in onore di chi? Questo ambiente viene chiamato comunemente Triclia, in onore degli apostoli Pietro e Paolo. Le pareti di questa Triclia sono stuccate e negli stucchi voi avete numerosissimi graffiti, se ne contano circa 160, con invocazioni a Pietro e a Paolo. Io qui vi ho portato, diciamo, il più famoso, guardate, Paule et Petre petite pro victore, cioè si andava lì, si banchettava e si invocava la protezione dei due apostoli. Ce n'è un altro qua, guardate, Paule Petre pro erote rogate, quindi Paolo e Pietro pregate per Erote. Ecco, questa area in cui si celebrava una memoria di Pietro e di Paolo, non stiamo adesso a discutere se è avvenuta la traslazione o meno, però quello che è certo è che si celebrava una memoria dei due apostoli, viene monumentalizzata da Costantino con la costruzione sopra dell'ennesima basilica circiforme. Vi faccio notare che questa basilica si trova lungo la Via Appia, questo qui è Google Map che ho scaricato, guardate, questo è il tratto della Via Appia, siamo al terzo miglio, la Basilica Apostolorum ce l'avete a sud, di rimpetto a nord della Via Appia voi avete il mausoleo di Romolo, che era il figlio di Massenzio, il circo di Massenzio e qui in questa zona tutta la villa di Massenzio. Quindi una zona che è di proprietà di Costantino, perché dopo Ponte Milvio tutte le proprietà di Massenzio vengono incamerate da Costantino. Quindi che significa? Che anche qui Costantino non è detto che costruisca sul suo terreno, ma sicuramente su un'area intorno alla quale aveva importanti, numerose, ampie proprietà. E a pochi metri da quella basilica, questa volta siamo lungo la via Ardeatina, ne è stata trovata un'altra. Questa volta lo scavo è assolutamente recente, è stata trovata casualmente nel 1991, nei terreni di proprietà delle catacombe di Calvisto. Non so se dietro avete mai fatto una passeggiata, ci sono questi terreni immensi, una parte era coltivata d'erba medica. Nel 1991 a settembre il salesiano Tarcisio Gazzola, diciamo proprio al tramonto, riesce a vedere perfettamente in controluce tutto il perimetro della basilica, perché l'erba medica era cresciuta ad altezze diverse a seconda dei resti che c'erano soli. Quindi nel 1993-96 inizia una prima indagine archeologica che riporta alla luce questa parte della basilica, e dal 2011 a oggi è stata scavata questa seconda parte. Vi ho messo per ultimo questa basilica, che è stata fatta, leggiamo nel Liber Pontificalis, da Papa Marco, ma con il finanziamento di Costantino, come del resto tutte le altre, per farvi vedere cosa c'è sotto i pavimenti di queste basiliche circiformi. Tutti i buchetti che vedete intorno all'interno della basilica, che girano intorno al perimetro della basilica, non sono altro che sepolture. Cioè, queste basiliche circiformi hanno come funzione, come destinazione d'uso, come principale funzione, la funzione funeraria. Cioè, sono dei grandi cimiteri coperti con i tetti subteglata, i cimiteri a tecta vengono definite, così le ha chiamate, diciamo, felicemente Visconti. Anzi, Visconti, Fabrizio Visconti, li definisce dei satelliti delle catacombe. Cioè, queste basiliche circiformi le trovate sempre a fianco ad una catacomba, e vanno a sostituire la funzione che prima era della catacomba. Cioè, i cristiani passano dalla sepoltura sottoterra alla sepoltura sopraterra, e pian piano l'uso delle catacombe è abbandonato e diventano solo luoghi di pellegrinaggio dove si va devotamente a venerare le reliquie dei martiri. Ecco, faccio un brevissimo riassunto finito. Cosa costruisce Costantino? Costantino fa 9 basiliche. Guardate, intanto dota Roma di una struttura per il culto, quindi dà ai cristiani il primo edificio di culto dove la comunità si può riunire per la celebrazione eucaristica domenicale. Poi monumentalizza le più importanti mete devozionali. Allora, San Pietro costruisce la basilica con al centro la tomba dell'Apostolo, a San Paolo stessa cosa, porta a Roma, in realtà attraverso la madre Elena, la più importante reliquia della cristianità, quindi le reliquie della croce, e poi che cosa fa? Offre alla comunità nuovi spazi funerari. Ecco le basiliche cimiteriali, cioè le basiliche circiformi, 2 delle quali accolgono le sepolture imperiali, cioè Santi Pietro e Marcellina con Marcellino con le spoglie di Elena, e Sant'Agnese con le spoglie della figlia di Costantino, cioè Costanza. È interessante vedere dove costruisce Costantino. Guardate, questa è la distribuzione delle basiliche nel territorio romano. Solo 2 delle basiliche sono all'interno della cinta muraria aureliana. La Basilica del Salvatore, ma nessuno gli poteva dire niente, perché insomma è andato a spropriare una proprietà pubblica, cioè un accampamento di soldati che però avevano combattuto contro di lui, cioè gli equites singulares, e la basilica, quella accanto, di Santa Croce in Gerusalemme. E anche qui nessuno avrebbe potuto mai dire niente a Costantino, perché in fondo la costruisce la madre, ripeto, all'interno del proprio palazzo privato, quindi all'interno della propria proprietà privata. In genere la costruzione delle basiliche è in territori, in terreni periferici, vedete i puntini rossi, addirittura in alcuni casi extraurbani. Perché avviene questo? Perché non costruisce dentro la città? Ma se ci teneva così tanto a questo Dio che gli ha fatto vincere la battaglia di Ponte Milvio, perché non prende il tempio di Antonino Faustina, lo distrugge e non ci costruisce sopra una bella basilica cristiana? Allora, la costruzione di queste basiliche intorno, diciamo, in territori extraurbani è facilitata, diciamo così, una delle ragioni è che c'è una maggiore disponibilità di terreni edificabili, ma poi c'è anche un problema, diciamo, molto più pratico. In questa maniera Costantino inizia una politica di cristianizzazione, diciamo, architettonica della città di Roma, ma non va a disturbare la sensibilità del Senato romano, che ancora era sostanzialmente pagano, va bene? Costruisce in terreni che sono di sua proprietà o della sua famiglia. Costanza, la Basilica di Sant'Agnese, la fa nella propria proprietà privata, oppure costruisce in terreni di sua competenza. Pensate, l'espropriazione della necropoli vaticana, sopra cui poi costruirà la Basilica in onore di Pietro, è di sua competenza in quanto Pontifex Maximus, quindi massimo sacerdote all'interno dell'Impero Romano, oppure costruisce in zone che vengono confiscate, come la Basilica del Salvatoris. Quindi l'edilizia costantiniana è un'edilizia molto attenta. La nostra sovrintendente, la sovrintendente di Roma, ha detto: Costantino, Maria Rosaria Barbera si chiama, Costantino ha dotato Roma di una corona di basiliche, le basiliche cimiteriali. Guardate, c'è proprio una corona intorno alla città. Questo è un evidente progetto di cristianizzazione dell'urbe, che è circondata da edifici cristiani, ma non è invasa da edifici cristiani, e quindi esprimono, diciamo, questo tipo di politica esprime il potere imperiale. Cioè Costantino è deciso in quello che fa nell'edilizia a favore dei cristiani, e ci suggerisce la volontà che l'imperatore ha di integrare la Chiesa all'interno della vita dello Stato, un processo di integrazione che in realtà durerà diverso tempo. Diciamo, nel giro di 80 anni il culto cristiano diventerà il culto di Roma con le leggi teodosiane, ma diciamo, l'impero diventerà totalmente cristiano in ancora altri 100 anni, quindi è un processo che inizia in questa maniera, di cui però l'edilizia basilicale romana è un segno assolutamente evidente.
Grazie.
Sottolineo solo due cose per passare poi all'intervento successivo. È interessantissimo l'evento dell'orientamento, dell'Oriente. È evidente, la Basilica come edificio ci dice la consapevolezza che c'è un fine, c'è qualcosa verso cui guardare, e l'architettura lo manifesta in maniera evidente. Seconda cosa che vorrei sottolineare, perché spesso viene trascurata, si pensa che appunto il cristianesimo abbia distrutto i templi, invece pensate che il primo tempio che diventa chiesa sarà il Pantheon, si è conservato esattamente perché è diventato chiesa, se no i romani ne avrebbero preso le pietre per fare i loro palazzi privati, e avviene ben 300 anni dopo Costantino, cioè il primo tempio che diventa chiesa viene consacrato nel 607-608, quindi a distanza di 300 anni. Quindi a Roma in particolare e in Occidente in generale, un po' meno in Gallia e un po' meno in alcune zone dell'Oriente, ma c'è un estremo rispetto, almeno dell'edificio templare, perché è bello, perché dà lustro alla città, e solamente quando sarà totalmente scomparso il paganesimo ci sarà questo passaggio, no? Ma ringraziamo veramente Caterina Papi per tutto quello che ha detto in maniera straordinaria, ci aiuta ancora una volta a allargare lo sguardo, cioè a vedere un'ampiezza di problemi che abitualmente non vengono rilevati in maniera così chiara, no? E anche il mio compito è questo, oggi purtroppo non faccio solo, purtroppo per voi e anche per me, non faccio solamente il moderatore ma faccio anche il relatore. Allora il mio compito è di aprire un'ultima finestra ed è precisamente sull'origine del potere temporale della Chiesa, la famosa questione della donazione di Costantino e di come mai questo Vescovo di Roma, che aveva un imperatore sopra di sé, un imperatore che costruiva edifici, eccetera, si trova ad essere poi uno che gestisce lui la stessa cura della realtà pubblica, no? Avete una specie di schema con delle citazioni sui fogli che vi sono state date, questo vi può aiutare, no? La prima citazione è quella con cui siamo partiti, è la citazione di un autore moderno, anche discutibilissimo, ma che in questo dice nella futura enciclopedia costantiniana una cosa fondamentale, bene da tenere sempre presente. Parlando di Costantino si parla di tutto, perché se uno parla bene di Costantino vuol dire una cosa, se ne parla male vuol dire che sta parlando bene o male della Chiesa di oggi. E vi ho posto due domande subito, cioè la questione di cui vi parlerò io, ma in qualche modo è la stessa questione: l'esistenza di un potere temporale è conforme al Vangelo? Oppure è una negazione del Vangelo? Cioè, quando il Papa si è trovato a gestire la città, o quando ha costruito delle chiese, ha fatto bene o ha fatto male? Termini moralistici e molto squallido quando la storiografia si riduce a porre questa domanda, no? Ma in realtà è la domanda che noi abbiamo tutti. Avere una chiesa come questa è stato uno spreco di denaro o è stata una cosa intelligente? E soprattutto è conforme al Vangelo o è contrario al Vangelo? Seconda questione: la presenza della chiesa è feconda, cioè Costantino mostra la fecondità della chiesa, o invece un elemento di ritorno indietro, di recupero di elementi non cristiani e quindi un ritorno al passato, al paganesimo, al potere e così via, no? La prima domanda è spirituale e teologica, cioè se ha senso che un cristiano abbia degli edifici e così via e un potere. La seconda domanda è storica, cioè se la storia giudica positivo ciò che i cristiani fanno. Se volete, la stessa domanda si potrebbe aprire sul Palazzo Apostolico, sui Musei Vaticani, sul Colonnato del Bernini e così via, sulle nostre parrocchie, sui nostri oratori e così via all'infinito. Allora, primo punto della mia relazione, la donazione di Costantino. Un testo due volte leggendario, ho scritto questa espressione, mi è venuta in mente oggi passeggiando, perché da un lato è una leggenda, cioè è chiaro che la donazione di Costantino è una leggenda, ma oggi è abbastanza chiaro, lo ha dimostrato chiaramente il professor Vian, che anche il modo di leggere la critica alla donazione costantiniana è un'altra leggenda costruita da Risorgimento. Cioè, questo testo non ha mai avuto nella storia una vera importanza, ma quando si è voluto attaccare Costantino e ciò che da lui è derivato, si è detto questo testo è di un'enorme importanza, è un falso, clamoroso, uno scandalo, se volete, in qualche modo creando una leggenda al contrario, cioè da una leggenda bianca a una leggenda nera. In realtà non si è fatta la fatica che si sta facendo oggi di leggerlo nella sua semplicità. Allora, innanzitutto, noi possiamo dire che è una vera leggenda, la vedremo adesso uscendo, che è costituita di due parti, gli Actus Silvestri, che sono un testo dell'VIII secolo, dove si racconta la storia leggendaria di Costantino, che è lebbroso, vuole uccidere i bambini di Roma perché vuole ingraziarsi gli dèi, vede apparire in un'immagine Pietro e Paolo che gli dicono non devi uccidere ma aspetta, ti sarà rivelato cosa devi fare,
manda a Silvestrum dei messaggeri. Costantino lo fa, Silvestro nella leggenda sta sul monte Soratte, dove in cima adesso voi avete una chiesa dedicata a Costantino, e Papa Silvestro è lì pauroso perché Costantino lo sta per uccidere, scende, gli porta un'icona di San Pietro e Paolo, Silvestro si accorge che quell'icona è esattamente uguale al sogno che lui ha fatto, cioè gli erano apparsi Pietro e Paolo. Allora Silvestro si fa battezzare, viene guarito dalla lebbra, diventa cristiano e come ringraziamento a Pietro e Paolo regala al Papa Roma, non si capisce bene che cosa, Roma, il Lazio, l'Italia, regala il potere temporale. Il Constitutum Constantini è invece un documento falso in cui si dichiara appunto che viene realmente donato il potere temporale al Vescovo di Roma. La cosa interessante è che gli studi moderni mostrano che è difficile spiegare perché sia stato fatto questo testo. Questo testo è un testo chiaramente dell'VIII secolo, quindi siamo molto lontani da Costantino, ma è veramente difficile dire chi l'abbia fatto, un testo anonimo chiaramente, ma qual era lo scopo. L'unica cosa che appare certa è che è espressione di un'autocoscienza, cioè questo documento può essere scritto esattamente perché il Papa sa di avere un potere temporale. Cioè la cosa vera che questo documento esprime è che il Papa è in quel momento, nell'VIII secolo, una persona che di fatto governa Roma, e questa leggenda non viene scritta per provare questa cosa, perché questa cosa è un dato di fatto, e se volete è una cosa post eventi, cioè è realizzata questa cosa, si scrive un testo così, una leggenda, come per colmare un vuoto. Come mai c'è questo potere? Creiamo una leggenda che in qualche modo lo spieghi. La questione della dimostrazione della falsità è interessantissima e innanzitutto non è Lorenzo Valla a dimostrare la falsità. Già nel basso medioevo una serie di giuristi della scuola di Bologna dicono che questo testo è falso, ma in particolare il primo a dimostrarne la falsità è il Niccolò Cusano, Niccolò da Cusa, che è sepolto a San Pietro in Vincoli, un cardinale umanista, che al Concilio di Costanza nel 1433 scrive un testo e dice: in authentis libris et historis approbatis non se ne parla mai, cioè come fa ad essere un testo vero se in nessun testo affidabile dell'antichità se ne parla? Notate che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che nei testi dei teologi medievali non c'è la donazione di Costantino, cioè non è un testo usato abitualmente. Questo testo diventa importante solamente nella lotta per le investiture. Cioè non è un testo che serve a difendere la presenza del potere temporale, che è un dato di fatto, ma serve nelle tensioni che ci sono fra l'imperatore e il Papa, no? E Cusano dice, ma questo testo non c'è nei padri, non c'è nessuno nell'alto medioevo, ha mai... È un testo che esiste, ma non lo troviamo nelle fonti ufficiali quando c'è una polemica. Nel 1440, pochi anni dopo, Lorenzo Valla, un altro grande umanista... estremamente polemico, è una persona che amava litigare, elabora questo testo. La novità di Valla, interessantissima, è la tipica filologia umanistica, il lavoro che non aveva fatto il Cusano. Valla dimostra che la donazione di Costantino è scritta in un latino che non è quello di età costantiniana, ma è un latino alto medievale, cioè analizzando il vocabolario, le forme verbali, le forme grammaticali, eccetera, dice questo testo è chiaramente tardivo. Quindi dà una dimostrazione filologica a qualcosa a cui gli altri erano già arrivati. Cosa interessantissima è che Lorenzo Valla, che appunto viene poi mitologizzato dalla storiografia risorgimentale, in realtà è, fra virgolette, un papista, cioè è un umanista che fa di tutto per venire a lavorare a Roma. Nel 1448 finalmente il Papa gli concede un incarico nella cancelleria e allora viene a lavorare a Roma e morirà come canonico lateranense. È un chierico, cioè una persona che fa parte del clero ma non degli ordini maggiori, cioè non è prete degli ordini minori come avveniva allora, no? Se voi entrate nella Basilica del Salvatore San Giovanni Laterano, la prima cappella a destra, trovate una tomba umanistico dell'umanesimo, c'è questo corpo e sopra Laurenzio Luca Valle, Luce Valle. E la tomba di Valla, che pensate, viene a Roma e muore come canonico laterense.
Io mi diverto a portarci sempre gli alunni delle scuole, o cioè di vedere Lorenzo Valla, era uno della Basilica del Laterano, cioè non era un anticristo, non era, era un umanista che faceva il suo lavoro, ma era dentro pienamente l'entourage cristiano. Cosa avviene? Quindi questa è la prima leggenda, no? Cioè Lorenzo Valla, Cusano e i giuristi medievali precedenti dimostrano che questo documento non è mai stato troppo importante, ma è un falso, cioè è la fecondia intellettuale, la fecondità intellettuale dell'umanesimo che si accorge, sa valutare scientificamente dei documenti. Se guardate, vi faccio vedere la tomba, ecco, vedete Lorenzo Valla con l'iscrizione moderna che ricorda, no? Se entrate in San Giovanni trovate la sua tomba. La leggenda al quadrato avviene quando, nell'Ottocento, questa dimostrazione, che non è un evento importante del Quattrocento, molte delle figure che noi riteniamo oggi importantissime, pensate a Cola di Rienzo, pensate anche a Giordano Bruno, nell'antichità non sono persone importanti. Non hanno, se volete, sono dei personaggi, fra virgolette, nella norma, cioè diventano in qualche modo dei miti perché vengono utilizzati da una storiografia che vuole lavorare su di loro, facendone come degli idoli, come mitizzando una seconda volta, creando una seconda leggenda. Vi ho messo qui dei testi da questo lavoro di Vian, per esempio nel 1861 un autore tedesco, per ironizzare sulla storia dei papi, si firma Lorenzo Valla II, cioè diventa un modo con cui il suo nome viene in qualche modo portato all'eccesso. E definisce John Eddington Simons Lorenzo Valla il Golia della Chiesa, un Davide opposto al Golia della Chiesa, cioè la Chiesa è il grande Golia e questo piccolo umanista è uno che finalmente ha il coraggio con la sua fionda, e così via. Allora, questa è la questione. Quindi la donazione costantiniana è chiaramente un falso, ma è chiaramente un falso non importante. Ma da dove viene allora il potere temporale della Chiesa? Questa è la grande questione che io chiamo inevasa. Noi abbiamo nelle nostre scuole un buco assoluto che è l'Alto Medioevo. Nessuno parla nelle nostre scuole di ciò che avviene dal 476, anno della cattura di Romolo Augustolo, fino all'anno 1000. Quindi se voi chiedete ad una persona romana quando è nato il potere temporale della Chiesa e perché è nato, se è un evento necessario, storico, di è rarissimo trovare un romano, anche un intellettuale, che vi sa fornire una data certa. Vedremo che in questo è saggio perché in realtà non esiste una data certa, ma soprattutto una motivazione. Perché, come dire, ci si accontenta di dire che non è così, ma si tace poi dopo sul reale andamento degli eventi. E allora vediamo un po' questa cosa. E alcuni cenni rapidissimi. Dentro questo evento è fondamentale la fondazione di Costantinopoli, di cui si è parlato tantissimo. Cosa avviene? Che l'impero sposta il suo baricentro in Oriente. Costantino non regala al Papa Roma, però di fatto l'abbandona. Finché l'imperatore sarà forte, Costantinopoli comanderà su Roma. Man mano che Costantinopoli si indebolirà, Roma diventerà sempre più una città indipendente. Vian, come battuta, dice: in realtà la donazione costantiniana è vera, cioè, nel senso, Costantino non aveva nessuna intenzione di regalare la città al Papa, ma in realtà concretamente ha compiuto questo. Sapete che il nome Istanbul di Costantinopoli è interessantissimo, viene dal greco eistempolin, verso la città. La città è l'urbe, cioè Costantinopoli è la nuova Roma, la seconda Roma, porta lo stesso nome di polis, cioè è l'urbe. Noi a Roma diciamo, noi siamo dell'urbe, e i costantinopolitani dicevano questa è la città. Allora l'invasione turca, man mano che avanzava verso, e prima ancora quella araba, diceva quella è la città. Cioè Costantinopoli diventa la città per eccellenza, diventa il centro del potere imperiale. Questa lontananza fa sì che all'idea di Costantino, di cui ci hanno parlato i differenti relatori, Costantino voleva essere il capo della Chiesa. Costantino diceva, i preti li comando io, cioè il vescovo è sì vescovo, ma il vescovo di Roma fa quello che dico io, perché lui è un suddito dell'imperatore, crea come una specie di bilanciamento, cioè l'imperatore comanda sulla Chiesa, ma di fatto per comandare sulla Chiesa, almeno sulla Chiesa di Roma, ce ne mette, perché servono settimane di navigazione, servono dell'intervento di persone, cioè c'è una lontananza delle due figure, no?
Questa tensione è evidente subito, vi ho messo qui un accenno, nella questione famosa dell'altare della vittoria che viene dopo poco tempo, una questione che riguarda il Senato di Roma, la Curia, che voi avete sotto il Campidoglio, che si è conservato anch'esso perché è stato trasformato in chiesa. Se voi entrate dentro trovate gli affreschi con i santi, no? Gli imperatori avevano fatto togliere l'altare della vittoria appunto perché il paganesimo era stato tolto, non c'era più la statua della vittoria. Simmaco, che è un imperatore, che è un pagano senatore, dice: va rimessa la statua della vittoria perché l'impero romano è debole, perché noi stiamo più venerando gli dèi, e vuole che l'imperatore sia obbligato a venerare la dea vittoria, la vittoria di Roma, no? Ambrogio si oppone, è immagine della tensione che si crea fra paganesimo e cristianesimo, dicendo: ma l'imperatore è cristiano, l'imperatore non può lui fare il pontefice massimo di una religione in cui lui non crede più. Allora non si può rimettere, non possono essere i senatori obbligati a venerare una statua, perché altrimenti tutti quanti dovrebbero compiere un atto di culto contro la loro coscienza. Passano i decenni, i secoli, e le forze in campo sono sempre più complesse. Vediamo questa cartina. C'è un primo momento in cui le varie popolazioni barbariche arrivano proprio al centro di Roma. Sapete che i Goti hanno abitato nel palazzo imperiale, cioè il re Teodorico aveva la sua reggia dentro il palazzo imperiale, no? Quindi c'è un momento in cui l'impero romano non esiste per niente in Occidente. Pian piano con Giustiniano viene riconquistato, viene riunificato l'Oriente e l'Occidente, ma si arriva ad un punto che è decisivo nello sviluppo della storia, in cui l'imperatore si trova ad essere pressato dalla minaccia araba. Se voi guardate in questa cartina, voi vedete intorno, pian piano, queste zone che descrivono lo sviluppo dell'invasione, come Costantinopoli divenga una città di frontiera. Vedremo che anche Roma a un certo momento sarà non più capitale, ma sarà luogo di frontiera, cioè a 30 chilometri da Roma ci sono i Longobardi, a 50 chilometri sono i Longobardi. Costantinopoli è assediata, c'è un assedio che dura ben 4 anni intorno a Costantinopoli nell'anno 700, e il mondo arabo ha conquistato non solo tutto il Nord Africa, ma ha conquistato tutta la Spagna, tranne la zona nord, che è la zona del famoso cammino di Santiago di Compostela. Addirittura Madrid, Toledo, eccetera, sono città arabo-musulmane, no? E l'avanzata araba arriverà, dopo che già esiste il potere temporale della Chiesa, ad avere due capisaldi a Saint-Tropez, dove c'è il Monte dei Mori. Per 50 anni i pirati arabi hanno tenuto Saint-Tropez, e al Garigliano, cioè al fiume che divide la Campania dal Lazio. Se voi guardate i paesi del Lazio, tutti quanti hanno subito delle incursioni arabe. Gli arabi arriveranno due volte ad attaccare Roma, bruciando San Pietro perché fuori le mura, no? Perché è interessante questo? Perché fa capire come l'imperatore non ha il potere di difendere Roma, perché deve lottare per la sua libertà, deve lottare per l'esistenza dell'impero. Cioè l'imperatore è schiacciato, è in qualche modo in una lotta continua, dove sta lottando per la sopravvivenza dell'impero. Mentre ai tempi di Costantino fonda Costantinopoli, ma Roma e Costantinopoli sono due città che non sono sotto assedio nel momento preciso, cioè in qualche modo si è ricreata una situazione. Quando c'è una situazione di questo tipo, l'imperatore deve usare l'esercito, il denaro, il grano, eccetera, per lavorare su un altro fronte. Contemporaneamente, come si fa a tornare indietro? Avviene un altro fatto che è fondamentale, che è l'invasione dei Longobardi. I Longobardi, sulla fine del VI secolo, attraverso quello che adesso è il Friuli Venezia Giulia, eccetera, passano le Alpi e scendono nella penisola. La penisola è totalmente imperiale. Vedremo rapidamente, il tempo è già quasi finito, che Roma è una città dell'impero, ma guardate come si riduce a un certo punto l'impero in Italia. Ha due zone più ampie, che sono il Lazio e la zona intorno a Ravenna, Cesena e così via, unite da quello che viene chiamato dagli storici moderni il corridoio bizantino, cioè una sottile striscia di terra dove è possibile far passare messaggi, soldati, cibo. Quindi, per esempio, se da Costantinopoli arriva un messaggio, la nave di Costantinopoli arriva a Ravenna, da Ravenna i messaggeri la portano a Roma e viceversa, no? più o meno sarebbe l'E45, chi fa l'E45 sta passando per il corridoio bizantino, cioè è la strada che unisce le due. Sotto in basso voi vedete le zone rimaste imperiali, la Sicilia, una parte della Calabria, una parte della Puglia, Napoli e Salerno, cioè poche zone, poche macchie, e nel frattempo ci sono i ducati di Spoleto e Salerno e così via, no? Sopra il Regno Longobardo. E Roma, anche Roma in questo momento è una città di confine, cioè è legata a un popolo che è cristiano, che viene lentamente, anzi cattolicizzato dalla presenza in Italia, ma che è, non è esattamente un popolo imperiale. Cosa avviene? Prima cosa, punto 3.1. Primo elemento interessante per approfondire la questione. È interessante che non è possibile individuare una data del sorgere del potere temporale della Chiesa. Perché questa cosa è estremamente interessante? Perché non è segnata da un evento bellico, politico, giuridico. Cioè, ogni data è assolutamente, se volete, discutibile, perché non c'è una data. Lidia Capo, no, questo è sul nome, per esempio sono state fornite la data del 680, quando viene diminuito l'organico militare bizantino a Roma, oppure il 726-732, quando l'imperatore chiede più soldi, più fisco a Roma e a Lazio, e il Papa si rifiuta, cioè difende la gente e dice no, noi i soldi non ve li diamo. Nel 751 cade Ravenna, quindi scompare questa bipolarità Roma-Ravenna e resta solamente Roma. 751 è un anno veramente importante perché non c'è più un'autorità imperiale presente sul territorio che riguarda Roma. Nel 754, un'altra data importantissima, il Papa Stefano II a piedi attraversa i territori longobardi, non riceve aiuto dal regno longobardo e allora va a piedi fino a Reims, dove c'era allora la capitale del regno franco, e riesce a convincere il re franco, fra l'altro consacrandolo, a scendere in difesa di Roma contro i longobardi. No? Qual è la data precisa? Non si può dare una di queste date perché è un continuum, cioè non esiste, il tempo in cui questi eventi si sono svolti non aveva coscienza di una data in cui c'è stato un passaggio di questo tipo. Allo stesso modo non esiste un nome, cioè se voi cercate nei documenti antichi, per esempio nel Liber Pontificalis, chi vuole lo può vedere, questo librone che è il libro delle cronache che venivano scritte al Laterano in quegli anni, non c'è mai un nome che indichi l'esistenza di questa entità. Tutti i nomi che noi usiamo, Stato della Chiesa, Patrimonium Sancti Petri, Repubblica di San Pietro, cioè sono dei nomi inventati dagli storici moderni o ripresi da un uso differente, ma voi non trovate altro che la Respublica Romanorum. Cioè in quel libro si dice solo che esiste l'unica impero che a quel tempo si chiamava la Respublica, anche se era un impero, si amava chiamarlo sì, in questa maniera. Per il Papa, appunto, 3.2, la Respubblica è chiaramente l'impero, cioè per Roma, nei secoli da Costantino in poi, chiaramente l'ambito vitale è quello imperiale. Molti papi sono orientali, cioè l'impero è talmente uno che dopo Costantino noi abbiamo dei papi ancora nel VII secolo che vengono dall'Oriente, dalla Siria, da Gerusalemme e così via. Il Papa, questo è un fatto giuridico interessantissimo, il Papa non può essere ordinato vescovo se non riceve un aiussio da parte dell'imperatore. Un aiussio è un documento che concede da parte dell'imperatore che quel diacono, prete, possa diventare vescovo e quindi cominciare ad essere veramente Papa. A quei tempi non veniva fatto vescovo di Roma uno che era già vescovo di un'altra diocesi, ma veniva scelto un prete di Roma che quindi andava ordinato vescovo. Allora, cosa avviene? Muore un Papa, nel giro di 3-4 giorni, una settimana, c'è un'elezione discussa, più tempo, viene ordinata una persona, si deve mandare una lettera a Costantinopoli, dire abbiamo scelto come nuovo Papa questa persona, l'imperatore è d'accordo? L'imperatore manda una lettera indietro e dice potete ordinarlo, do la iussio, concedo l'autorizzazione. È chiara l'accettazione a Roma del potere imperiale anche dal punto di vista architettonico. Pensate appunto la cosa di cui facevo riferimento tempo subito prima, il Pantheon viene consacrato perché l'imperatore concede questo permesso. Pensate alla colonna di Foca, che è l'ultima colonna imperiale che sta al centro dei fori romani intorno al 607. L'imperatore Foca è l'ultimo che fa ancora un imperatore dentro i suoi fori. Pensate alle tradizioni che c'erano in cui ogni volta che l'imperatore veniva nominato un nuovo imperatore alla morte del precedente, il nuovo imperatore tagliava una ciocca di capelli suoi e dei figli e le mandava a Roma perché fossero custodite nella chiesa sotto il Palatino. E mandava un'immagine imperiale, in maniera che i romani non avevano l'imperatore, ma avevano l'immagine dell'imperatore e potevano in qualche modo ossequiarlo nella Roma stessa. È costante in quel periodo l'invocazione di aiuto. Il Papa, a nome della città di Roma, continua a dire all'imperatore: i Longobardi sono alle porte, manca il grano, non riusciamo a riparare gli acquedotti, mandate soldi, mandate funzionari, mandate soldati, eccetera, eccetera. Ma sempre più il Liber Pontificalis ricorda che il grido, diciamo, del Vescovo di Roma a nome della città è che non esiste nessuno che possa resistere. Questa frase, per esempio, avviene quando nel 701-705 i Longobardi arrivano fino a Sora, cioè salgono dal ducato dai ducati a sud di Roma, e arrivano a conquistare Sora, e il Papa esce a dire: perché dovete prendere queste città? Perché non c'è nessuna forza armata che possa fermarsi. E questa presenza dell'imperatore è talmente significativa comunque che ancora nell'anno 663, è l'ultimo tentativo imperiale di venire a soccorrere Roma, Costante II, che è imperatore di Costantinopoli, attacca i Longobardi sbarcando in Puglia. C'è un momento di pace con il mondo arabo, allora Costante II sbarca in Puglia e risale la penisola attaccando alcune città longobarde. Arriva in Roma, viene accolto come vero imperatore dal Papa, per 13 giorni abita dentro il Palatino, dentro il suo palazzo. Quindi nel 663 ancora l'imperatore abita per un periodo brevissimo, ma dentro il palazzo che gli viene conservato dai suoi soldati, che sono a tutti gli effetti la guarnigione romana. Ma questo rapporto con il potere imperiale è anche estremamente teso, fra gli altro perché ci sono delle fortissime questioni teologiche in ballo. C'è innanzitutto la crisi monotelita, una grande crisi che si svolge alla metà del VII secolo. Monotelita vuol dire dell'unica volontà. L'imperatore e il patriarca di Costantinopoli cominciano ad affermare che in Cristo c'è una sola volontà, che è quella divina. Il Papa di Roma dice: no, se c'è una sola volontà vuol dire che Cristo non è veramente uomo. Il mistero di Cristo è che in Cristo c'è una volontà pienamente divina, una volontà pienamente umana, perché Cristo è veramente Dio ed è veramente uomo, ma queste due volontà sono assolutamente in comunione, perché l'uomo Gesù è totalmente abbandonato alla persona divina del Figlio, no? L'imperatore, lo abbiamo già ricordato, manda i suoi soldati e fa rapire Papa Martino I, siamo nell'anno 653, lo fa prendere dalla Basilica del Salvatore, e lui è malato, si fa mettere dinanzi all'altare malato, lo deporta a Costantinopoli e all'ippodromo di Costantinopoli lo denuda pubblicamente, lo maledisce, lo dichiara decaduto, lo fa spogliare e lo condanna a morte. Revoca la condanna in esilio e lo manda a morire nella località sul Mar Nero. Massimo il Confessore, che era il monaco orientale venuto a Roma che difende Papa Martino, riceve la lingua tagliata dall'imperatore e la mano mozzata, perché con la lingua e con la mano aveva difeso le due volontà di Cristo, no? La situazione peggiora con la crisi iconoclasta. Voi sapete che il mondo orientale, siamo qui alcuni decenni dopo, comincia a distruggere le icone, perché l'imperatore, non è chiaro il motivo, ma comincia a contestare l'uso delle icone. È un paradosso, noi vediamo l'Oriente come il grande luogo dell'immagine sacra. In realtà agli inizi dell'VIII secolo una serie di imperatori cominciano a distruggere, a partire dall'icona di Cristo che era all'ingresso del palazzo imperiale di Costantinopoli, distruggono come idolatriche tutte le immagini cristiane. Il Papa di Roma invece dice no, la tradizione è a favore delle icone, la Chiesa ha sempre difeso le icone perché le icone sono la garanzia che Cristo è veramente, Dio si è veramente incarnato, quindi l'incarnazione ha in qualche modo cancellato il divieto degli idoli pagani. No? E in quel momento avvengono due fatti che fanno capire come l'impero è ancora presente a Roma. Costantino Papa nel 710 viene obbligato dall'imperatore a recarsi a Costantinopoli a parlare con lui, quindi questa volta obbliga il Papa, che deve farlo pena la sua vita, a andare a Costantinopoli, e non appena il Papa esce da Roma l'imperatore manda dei sicari e fa uccidere tutti i reggenti della Chiesa. Fino a, ci sono ben 5 tentativi di uccidere Gregorio II, un papa dell'VIII secolo, perché contrasta la politica imperiale. Pensate quanto è stretto ancora il legame fra le due città. E in questa tensione l'imperatore prende una decisione che sarà decisiva, distacca le regioni del sud Italia da Roma. Fino all'anno 732-33, se voi guardate in questa cartina che avete, che vi ho fatto vedere, la Sicilia, la Calabria, la Puglia, eccetera, avevano dei vescovi che ancora dipendevano da Roma. Il rapporto fra mondo greco e latino era molto più stretto. In quegli anni l'imperatore decide di invece spostare le regioni del sud Italia mettendole in diretta dipendenza da Costantinopoli, e in qualche modo è in quel momento che nasce veramente l'Italia bizantina del sud e si rende per contrappasso sempre più autonoma l'Italia centrale sotto il governo papale. Ma l'evento decisivo è certamente il rifiuto del governo longobardo, cioè pian piano che, man mano che passa il tempo, il mondo longobardo preme sempre più su Roma, e è evidente che il re longobardo sarebbe anche disposto a rispettare il Papa. Fra l'altro il re longobardo oramai è cattolico, il Papa è lui a ordinare il Vescovo di Pavia come privilegio, cioè il Vescovo di Pavia non viene più ordinato dal Vescovo di Milano, ma viene ordinato da Roma, in qualche modo Roma si fa protettrice del re longobardo. Ma i Longobardi vogliono in qualche modo che il Papa accetti la supremazia longobarda sull'Italia. Ci sono una serie di campagne continue, non ho messo le date perché non ha senso. Di solito si parla dell'adorazione di Sutri, che è un fatto assolutamente insignificante. Io non so come venga in mente alla gente, cioè agli storici, di dire l'adorazione di Sutri. L'unica cosa interessante dell'adorazione di Sutri è che Sutri è uno dei tanti paesi, dei tanti castra, delle tante cittadine che vengono prese dai Longobardi, e ogni volta è il Papa che si muove, che va verso Sutri e dice: perché avete preso Sutri? E la maggior parte delle volte riesce a riavere indietro la città, a partire dalla sua autorità morale, perché non c'è un esercito che possa contrapporsi ai Longobardi. Questo evento avviene per Cuma, per Sutri, per Narni, per Perugia, per Sora, per Cesena, fino a Ravenna. Ravenna cade una prima volta sotto il potere longobardo e poi cade definitivamente nel 751. Che cosa avviene? Che il mondo longobardo è un mondo interessante, se voi ci sono degli storici straordinari come Stefano Gaspari che hanno studiato ad esempio la legislazione longobarda, veramente il mondo longobardo unisce il cristianesimo a tutta la mentalità barbarica, rinnovandola probabilmente dall'interno, ma Roma non vuole dipendere dai Longobardi, cioè lo sviluppo del potere temporale avviene perché il Papa e in fondo la città di Roma e Lazio preferisce mantenere un'identità culturale che preesiste. Cioè non comprende, non accetta di essere parte di questo regno. E allora ogni volta entra in una tensione cercando di rimandare il momento in cui il Longobardo prima o poi avrebbe fatto sua anche la città di Roma e il Lazio. L'evento sicuramente fondamentale è il momento in cui Stefano II, quando cade Ravenna, va fino a Pavia dal re Longobardo e implora la restituzione di Ravenna. Che Ravenna sia ridata all'imperatore. Il Papa non chiede Ravenna per sé, probabilmente già sapeva che se una volta che la riaveva era lui che la governava, ma lui richiede Ravenna per l'impero, perché ci sia di nuovo questa città, e il re Longobardo rifiuta di restituire la città, e allora Stefano II esce da Pavia, varca le Alpi e a gennaio arriva fino a Reims e stringe alleanza con i Franchi. Da quel momento sarà il potere franco a prendere alle spalle il mondo longobardo e questa nuova alleanza farà sì che nasca l'Europa. Da un lato nasce l'effettiva indipendenza a tutti gli effetti di Roma e d'altro canto nasce l'Europa con le sue radici cristiane. Il Papa consacra per la prima volta il re Franco fino alla consacrazione di Carlo Magno nell'anno 800, che sarà una consacrazione imperiale, cioè Carlo Magno riceverà il titolo che fino a quel momento aveva avuto solamente l'imperatore romano, che era Costantinopoli. Cosa avviene? In questo periodo ci sono una serie incredibile di fatti che si succedono uno dopo l'altro. Oltre ad occuparsi del clero, dei monasteri, della diaconia, gli studi moderni dicono che non sono mai esistiti dei monastieri a diaconie, ma in realtà basta mettere una virgola fra monasteris e diaconie, cioè il Papa quando pagava il clero pagava quattro entità, pagava il clero, cioè i sacerdoti, i monasteri, la diaconia e i mansionari che erano i laici che erano a servizio della città. Ma pian piano il Papa si trova a gestire una serie sempre crescente di impegni. Innanzitutto gestire il sistema fiscale. Noi abbiamo come un'immagine per cui nell'Alto Medioevo non ci sarebbe più stata l'amministrazione, le tasse, il catasto. In realtà se si studia lo sviluppo della società è evidente che nel 600, nel 700 ogni contadino paga le tasse. E c'è uno che le riscuote e la tassazione è sempre più gestita sotto la supervisione dei vescovi, in particolare del vescovo di Roma. Pensate che i soldi dei soldati bizantini nell'anno 640 erano dentro il palazzo del Laterano, dove adesso c'è il Santa Santorum e la Scala Santa. I soldati entrano arrabbiati contro il pontefice perché a loro dire non sono stati pagati al momento giusto. Segno che dentro le loro paghe erano custodite già dentro il palazzo papale perché era più sicuro che qualsiasi altro luogo per la custodia del denaro. La Curia romana pian piano scrive sempre più documenti amministrativi. La curiale romana medievale, cioè la forma di scrittura che nel Medioevo sarà utilizzata per scrivere i documenti, è in esatta continuità con la corsiva nova tardo imperiale, cioè con la forma di scrittura che ancora avevano gli scribi dell'imperatore nel IV secolo, V secolo, segno che ogni generazione insegna la successiva a scrivere e gli scribi laici sempre più consegnano il loro modo di scrivere a degli altrettanti scribi laici che però sono legati alla curia del Laterano. Il Papa si trova ad essere responsabile nel restauro degli acquedotti, delle mura, nella costituzione delle domus cult, cioè di alcune fattorie che debbono provvedere al cibo e così via. Nella difesa del territorio abbiamo visto gli interventi per i differenti castri che vengono occupati. E sempre più anche nella gestione amministrativa ed economica. Se voi andate a visitare un luogo interessantissimo, poco conosciuto di Roma, che è la Cripta Balbi, il Museo di Roma Alto Medievale, gli studi moderni hanno studiato dei luoghi di discarica dei tempi dell'Alto Medioevo e si trova monete, oggetti, alimenti, eccetera, che fanno vedere come nel VII-VIII secolo a Roma arrivassero derrate alimentari da tutto quanto il Mediterraneo ancora. Cioè ci fosse, anche se in maniera ridotta, un commercio di materiale, di alimenti, di vino, di grano, eccetera, di anfore, per cui Roma era realmente collegata e c'era un governo della città che continuava a sussistere. L'ultimo elemento che ci fa capire qualcosa di questo passaggio è l'esistenza appunto di questo libro, libro stranissimo, perché è un libro praticamente che non finisce mai, si chiama Liber Pontificalis, è un libro anonimo, scritto dagli scribi della curia lateranense, dove a ogni morte di Papa si aggiungeva la notizia del Papa morto. Quindi è un libro dove, non era un libro finito un giorno e dato alle non c'erano le stampe, ma dato, ma era un libro che veniva continuamente rinnovato e addirittura una notizia successiva poteva portare a una leggera variazione di una notizia precedente se fosse stato necessario. E questo libro testimonia la coscienza di una memoria della storia di Roma che viene sempre più custodita in questo momento nel Palazzo Lateranense. E sempre più nel Liber Pontificalis, man mano che si va avanti verso l'anno 750, vengono rendicontati gli eventi civili. Ciò che fanno i Longobardi, l'assedio dei Longobardi, la restituzione delle città, le questioni dei terremoti, le questioni dell'inondazione del Tevere e così via. Cioè si registra la storia della Chiesa, ma si registra al contempo tutto ciò che avviene. Questo libro viene usato come libro diplomatico, lo si trova dopo, per esempio, si arriva a Gregorio II. Gregorio II non è ancora morto e già Beda il Venerabile possiede la notizia su Gregorio II in Inghilterra. Che cosa vuol dire? Che quando arrivava un messo dall'Inghilterra, la curia romana gli consegnava quel frammento del libro, pure se non aveva all'inizio il libro intero, in maniera che ci fossero degli aggiornamenti costanti sulla storia di ciò che avveniva, e nel libro si tacciono tutte le questioni problematiche. Per esempio, finché non si arrivò alla rottura con i Longobardi, il Liber non ha delle notizie ferocemente antilongobarde, mentre solamente quando il Papa, oramai chiesto aiuto ai Franchi, si trova delle parole che sono pesanti, quei miserabili dei Longobardi che in realtà vogliono prendere il potere e così via. Cioè, quando la notizia non è più pericolosa, allora viene data, viene rendicontata, perché il testo gira il mondo intero. Finiamo con una breve annotazione sul potere temporale ieri e oggi. Io propongo che questo passaggio a livello storico, non teologico, sia chiamato un potere necessario. Cioè in realtà l'esistenza di questo potere temporale del Vescovo di Roma non solo non può essere definito un fatto antievangelico, perché deriva semplicemente dalla necessità della storia, cioè la carità, il contesto politico del tempo faceva sì che il Papa di quei tempi in qualche modo si sia trovato obbligato, non c'era altra scelta possibile se si voleva che Roma non diventasse longobarda, che assumersi lentamente, senza essere neanche totalmente coscienti, un work in progress, una progressione che portasse a assumere questa realtà, no? Allo stesso tempo, nel 1870, si potrebbe dire che non c'era altra possibilità che quella di chiudere con questo potere temporale nel senso più ampio. Cioè, sono stati come due momenti antitetici, fanno capire la complessità della storia della Chiesa, per cui ciò che in un periodo è stato necessario si trova ad essere, in un periodo successivo, a distanza di più di un millennio, diventa necessario al contrario, cioè diventa addirittura una liberazione, cioè essere liberati dal potere temporale diventa qualcosa di decisivo. Questo fra l'altro ci aiuta ad essere estremamente prudenti nel giudizio sugli affari della vita della Chiesa e sui cambiamenti, no? E il 1870 è interessantissimo, perché nel 1870, qui potremmo parlare ore e ore, ma per fortuna siamo fuori tempo massimo, è evidente che la questione non è ancora risolta, perché per il regno sabaudo il Papa deve essere un cittadino, è famoso la famosa poesia di Carducci che dice cittadino mastai, cioè tu sei il Papa, a me non me ne importa niente, tu sei mastai e sei un cittadino come tutti gli altri. Mentre pian piano il regno d'Italia dovrà capire che il Papa non è un cittadino, ma il Papa ha una dimensione che è universale. In qualche modo il Papa è più importante del re d'Italia, è più importante del Presidente della Repubblica, e anzi il Papa rende significativo il re e il Presidente, cioè l'Italia ha tutto da guadagnare dalla presenza di Papa Francesco o di Papa Benedetto, di Papa quello che sarà nel futuro, perché dà lustro e dà importanza alla nazione, e la sede apostolica ha tutto l'interesse che l'Italia sia uno Stato che in qualche modo lo abbraccia e ne è indipendente, ma questa cosa richiederà del tempo, richiederà. Uno degli eventi, sicuramente l'evento determinante, sarà il passaggio della Seconda Guerra Mondiale, quando nella città occupata dai nazisti, come sapete, nel 44, l'unica autorità che non scapperà da Roma sarà il Papa. E il Papa sarà la figura a cui tutti i romani faranno riferimento e alleati e nazisti guarderanno, pur con sospetto, come la figura in grado di mediare, cioè di far sì che non si combatta dentro la città. E questo potere diventerà un potere che di nuovo sarà un potere assolutamente di servizio per la città. Pio XI, concludo con questa citazione, quando firmò il concordato usò un'immagine arditissima paragonando il potere temporale che c'è tuttora, perché oggi il Papa è sovrano di uno Stato, la Città del Vaticano, ma è uno Stato molto più piccolo dello Stato che si creò nell'VIII secolo a motivo di Costantinopoli e di Costantino che è stato via, disse, parlando il primo giorno in cui parlò, mentre venivano firmati qui al Palazzo Lateranense gli accordi, ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco Benedetto. Cita San Francesco per spiegare la necessità del potere temporale della Città del Vaticano. Quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima. E grazie, e ringraziamo tutti quanti di questa serata. E ringraziamo soprattutto il monastero che sta facendo tardi per questa cosa. E vi diamo appuntamento per l'anno prossimo. Un'ipotesi è che ci siano 3 o 4 serate su Bernini e Borromini a Roma, nelle chiese loro, per riflettere sul barocco. Però lo vedremo, insomma, ancora da valutare, accettiamo anche suggerimenti. Chi ha piacere, rapidamente facciamo un giro per la chiesa. Grazie per questo anno e buon cammino a tutti. Un rapido giro di notte. Qui siamo nella chiesa dei Santi Quattro Coronati. Dicevamo che sono quei martiri rappresentati in doppia fila. Vedete per esempio il rinvenimento dei quattro soldati martiri nell'ultimo pannello in alto, e sotto invece l'uccisione dei 5 martiri scalpellini della Pannonia, che secondo la tradizione vengono rinchiusi dentro dei contenitori di ferro e buttati nel fiume per essere uccisi. Gli affreschi sono del 1623, quindi siamo in età barocca, e l'abside, appunto, che già abbiamo nelle chiese di Costantino, proseguono, cioè l'edificio basilicale prosegue la forma che viene inventata esattamente in quel tempo, no? E rappresenta l'orizzonte, e lì avete il paradiso con una serie di figure ad amplissimo spettro, insomma, da papi, donne, uomini, bambini, militari e così via. E si fanno notare spesso le angelesse, cioè sono degli angeli con volti femminili, ma non hanno alcuna importanza, insomma gli angeli non si sa come sono, quindi siamo in una altare in una abside decorata nel 1123. La struttura è quella di Pasquale II, che insiste su una struttura precedente, che vedremo più ampia, di Leone IV. Leone IV è il Papa che ha fatto le mura leonine, le mura che sono intorno a San Pietro, sono esattamente le mura, l'ho detto miliardi di volte, costruiti dopo il primo attacco arabo. Cioè quando gli arabi risalgono il fiume Tevere e prendono le basiliche di San Pietro e di San Paolo, perché sono gli unici 2 edifici fuori le mura, Leone IV, il Papa che ha costruito la prima basilica, decide di circondarla da mura, perché anche la basilica sia protetta, e anche San Paolo fuori le mura, come sapete, divenne un monastero fortificato, cioè una città con torri, mura, eccetera, perché non fosse possibile nessuna aggressione se non con una forza maggiore di questo tipo, no? Il pavimento è di Pasquale II, siamo nell'anno 1099-1100, un tipo pavimento cosmatesco, ma pian piano poi il barocco e altri periodi è intervenuto sull'insieme della struttura. In quell'angolo, vi invito a tornare, da quella porta si entra nel chiostro che è pertinente al monastero benedettino, cioè fu eretto quando a un certo punto vennero qui i monaci benedettini. Negli scavi recenti fatti per il restauro del monastero, legati anche a Giovanni Carbonara, un esperto di restauro, architetto, eccetera, è stato rinvenuto un battistero del V secolo, grandissimo, una struttura enorme, che è stata poi dopo ricoperta, si vede solamente nelle foto, nei libri della Basilica, voi li trovate, e segno che qui c'era un importante luogo battistiano intorno all'anno 450, siamo più o meno alcuni decenni dopo il Battistero Lateranense nella sua versione definitiva, che è quella di Sisto III, dove c'è l'ottagono a 2 piani con le colonne, con la trabeazione che noi tuttora vediamo. L'altra realtà che merita vedere è la presenza degli affreschi che sono del periodo del 1230-50, lo stesso periodo in cui viene fatta la cripta di Anagni. anzi una parte di questi affreschi sono dello stesso maestro, sono stati rinvenuti, quelli che non vedremo, vi dico questi e poi andiamo a vedere invece quelli degli San Silvestro, sono in un'aula gotica che è stata recentemente scoperta negli anni 90 e restaurata, ve ne faccio vedere solo quello che ho messo sotto. Fa parte del monastero, per cui non è aperta in questo momento alla visita abituale. E sono due aule, diciamo era la parte più bella del palazzo, dove la parte più interessante è, sono dipinte una serie di figure che sono delle virtù, che portano sul loro capo una figura che impersonifica quella virtù. Per esempio la vera religione ha sulla testa San Francesco d'Assisi, quindi c'è una donna che rappresenta la fede, c'è una figura in testa che lo dice io l'ho vissuta veramente, e ai piedi ci sono il vizio contrario e c'è una figura che impersonifica il vizio, quindi la donna che la virtù calpesca con i due piedi, il vizio e la figura che lo personifica, no? Pensate sempre, per chi di voi è catechista, a questa lettura sempre oppositiva, no? Cioè, dove io capisco che cos'è una virtù se la paragono anche ad un suo contrario, cioè se faccio vedere come si crea una differenza, una tensione, e se porto un esempio di persona che vive quella cosa, cioè io propongo questa realtà ma insieme ad una persona che è una persona concreta, in carne e ossa, che mi fa intravedere questo modo di vivere. Dello stesso periodo è, anzi leggermente precedente, la cappella di San Silvestro che andiamo a vedere. E il paradiso. I santi, è tutta la chiesa di Dio, il popolo di Dio. Non te lo so dire, ma comunque se ci sono mischiati alla povera gente, cioè l'effetto d'insieme quello che conta, cioè sono i santi e tutti quanti i poveri cristi che salgono insieme ai santi in paradiso, siamo noi diciamo. No, secondo me di Leone IV è quella colonna, cioè qui c'era un'altra navata, e probabilmente c'era un'altra navata ancora, quindi queste sono tutte inserzioni successive, a mano si è modificato l'edificio. Se voi uscite fuori, adesso lo vediamo, si vede la chiesa di Leone IV che è più grande, che continua con colonne e archi, con affresco. Quindi non saprei dire, con precisione non saprei i singoli particolari. Sì. E poi dopo passiamo dall'altra parte. Questa stanza è affrescata nello stesso periodo in cui questo diventa un palazzo cardinalizio, siamo intorno al 1250, viene chiamata la stanza del calendario. Se voi guardate è una stanza in cui è affrescato il calendario liturgico. Per esempio qui trovate Nativitas Domini Nostri Jesu Christus, è probabilmente prima della canonizzazione di Elisabetta d'Ungheria, perché ancora non c'è il suo nome, è subito dopo, mentre quindi è intorno al 1235-37, siamo pochi anni dopo la morte di San Francesco, diciamo, e la comunità, cioè era qui l'intero calendario liturgico, quindi si sapeva ogni giorno qual è il santo, e voi ritrovate qui l'elenco, abbastanza rovinato, ma con tutti quanti i giorni della settimana. E come sapete la famosa Leggenda Aurea, che è un libro che raccoglie tutte le storie dei santi, fra cui la leggenda di Costantino, è un libro liturgico dove giorno per giorno vengono raccolti tutti gli eventi che il Medioevo riteneva veri dei santi. Quindi se voi volete studiare un quadro, l'iconografia di San Giovanni Evangelista, voi non capite perché c'è il calice con il serpente, leggete la Leggenda Aurea e lì è spiegata qualcosa che vi farà capire perché il pittore ha fatto quella cosa, no? E quindi è una storia dei santi, è un racconto geografico fatto da questo vescovo di Varazze, Jacopo da Varaggine, che era vescovo e dedicò la sua vita a fare questa opera. E quindi avete questo calendario, qui è l'accesso al monastero attuale, da questa parte abitano le suore agostiniane, lì sono i parlatori e così via. Invece qui avete la cappella di San Silvestro, entriamo il più possibile dentro. Bene, e siamo nella cappella di San Silvestro, anche questa è orientata, quindi da questa parte è la zona absidale. E nell'uscire voi trovate in alto il Cristo con la fine del mondo, anche se non è un giudizio in grande stile, vedete sulla sinistra l'angelo che arrotola il cielo, cioè è finita la storia. Il tempo finisce, come dice l'Apocalisse, quindi si immagina un rotolo che si chiude oramai, quel che è fatto, cioè il tempo è finito, si entra nell'eternità. Quindi ognuno porta la storia così com'è. Dall'altra parte vedete un angelo che suona la tromba, è la tromba del giudizio, della fine del tempo, in cui ognuno renderà conto a Dio delle sue opere. Al centro c'è Cristo, la Deesis, seduto sul trono, con la Madonna e Giovanni Battista che gli sono a fianco e pregano, intercedono per il giudizio, e vedete intorno a Cristo gli simboli della passione, che sono gli strumenti per cui noi siamo salvati. Il peccatore può essere salvato perché c'è la lancia di Longino, c'è la corona di spine e così via, i chiodi, e a fianco avete i 12 apostoli che siederanno a giudicare le tribù di Israele, il consesso degli apostoli che è assiso con il Cristo per il giudizio. Invece nella fascia sottostante, la fascia storica, diciamo, è rappresentata la leggenda di Costantino, quello che noi troviamo negli Acta Silvestri. Allora vedete, parte da questo e gira intorno alla stara. Vedete, innanzitutto Costantino è la figura che sta subito fuori il palazzo, vedete che è lebbroso, cioè ha dei puntini sul viso perché è malato di lebbra e decide di uccidere i bambini di Roma. Le donne, le madri sono lì a tenere stretti i bambini perché hanno paura che l'imperatore, adirato per la sua malattia, per la prossima morte, ucciderà tutti quanti i figli della città, no? Lo vedete malato nel secondo affresco con una persona che lo sventola, diciamo con uno sventilatore, e mentre dorme gli appaiono Pietro e Paolo, che lo invitano a non uccidere i bambini, ma a mandare dei messi al vescovo di Roma, a un uomo di Dio. Vedete lì i tre messi imperiali, prima a cavallo e poi a piedi, che salgono e arrivano alla chiesa che è in cima al Monte Soratte, rappresentato con questa forma un po' strana, dove il Papa, che aveva paura di essere perseguitato, li accoglie. Allora il Papa accetta l'invito dei messi, scende dall'imperatore malato e vedete che gli reca in mano un'icona con le immagini dei due santi, e l'imperatore nella leggenda riconosce che in quella icona sono rappresentati le due figure che gli erano apparse misteriosamente in sogno, e allora capisce che è la volontà di Dio che lui si converta e che avrà guarigione dentro il battesimo. Qui vedete in maniera molto infantile il battesimo di Costantino. Allora c'è per immersione, c'è come una specie di grande fonte battesimale a forma di tazza, e lui ormai è guarito dalla lebbra. Silvestro lo guarisce, ha lasciato gli abiti imperiali e viene guarito. Capite che il ridere sul battesimo non è una cosa saggia, cioè il battesimo non è avvenuto in questa maniera, cioè vi è stato detto che Costantino è stato battezzato in realtà in punto di morte, perché con Costantino i catecumeni rimandano il battesimo. Costantino è uno dei tanti che si fa catecumeno, ma dice è meglio essere liberi, perché se poi mi battezzo poi sono troppo legato al Vangelo, allora tiene una via. Così come fece Agostino, Paolino di Nola, Gregorio di Nissa e così via, cioè sono un'infinità di persone che nel IV secolo non accettano il battesimo, sono vicini alla Chiesa ma non sono dentro, no? Ma in realtà la vicinanza di Costantino è assolutamente evidente alla Chiesa e al cristianesimo. Pensate solo a cosa vuol dire costruire 9 basiliche in Roma, no? Cioè non è una cosetta così. Pensate che il famoso monogramma costantiniano, il chi e il ro, le iniziali di Christos, che poi troveremo in tutti quanti i sarcofagi, in tutte quante le pitture, è già presente sulla tomba di Pietro. Cioè gli scavi degli anni di Pio XII che hanno portato a emergere il trofeo di Gaio hanno trovato sul muro rosso il monogramma costantiniano. Cosa vuol dire? Che il Colle Vaticano è stato colmato nell'anno 316-20, eccetera. Allora già il monogramma costantiniano era lì sotto, cioè quel monogramma costantiniano, può darsi che Costantino non l'abbia messo sull'abaro, però sicuramente era, e c'è vicino in oxigno vinces in greco, cioè è scritto già lì che si vince in quel segno, cioè è già chiara l'associazione negli anni 320 fra il monogramma e la vittoria di Ponte Milvio. Qui avete un nuovo incontro, questa volta dove il Papa è più in alto, mentre prima il Papa era al Monte Soratte, qui il Papa è intronizzato e l'imperatore apre le porte di Roma. In qualche modo consegna, vedete un cappello, consegna una tiara al Papa, riconoscendolo come sovrano. Ed è ancora più significativa la scena successiva, dove vedete il Papa che ha indossato il cappello che l'imperatore gli ha dato, e addirittura l'imperatore è a piedi, non è più a cavallo. Come sapete il cavallo è segno di grandezza, Marco Aurelio a cavallo vuol dire che è lui che comanda, è lui la persona che emerge, no? Che fa stare zitti. Qui invece lui è un umile personaggio che porta la briglia del cavallo di Costantino, no? E vedete le due figure avanti che portano i due segni, quelle che saranno chiamate le due spade, cioè la spada del potere temporale, la croce, la spada del potere, non è una spada ma sono le due spade, no? Che è un problema serissimo, cioè non è un problema sciocco, è che rapporto c'è fra la politica e la fede. Sono entrambe due realtà pubbliche, la fede ha il diritto di dire all'imperatore, per esempio, non devi uccidere, non devi fare la guerra, perché la fede ha un potere sulla politica, ma la politica, per l'altro verso, è laico, quindi non è che la politica deve dire delle cose. La questione delle due spade è un problema, è un'aporia, dice Ratzinger, che non si risolverà mai, è una questione eterna. In che maniera i valori della fede e i valori che emergono dall'uomo devono intrecciarsi nella compagine politica? Qui abbiamo una disputa che viene raccontata sempre negli Acta Silvestri, che è la disputa con un ebreo, segno che in quel tempo c'era una polemica su queste cose. Allora sono vede la regina Elena con la corona, la terza da destra, vedete c'è una disputa sulla vera religione. Allora nella leggenda si dice che il maestro ebreo dice la mia religione è vera e pronuncia una formula di invocazione a Dio e un toro muore. Il sacerdote pronuncia una formula di benedizione e il toro risorge. Quindi sono due poteri, ma il testo dice il potere vero è quello di far risorgere. È chiaramente una leggenda, per fortuna. Qui siamo invece a una rappresentazione estremamente simbolica dell'invenzione della croce a Gerusalemme. In realtà, come sapete, Elena e Costantino non fanno solo le basiliche a Roma, ma fanno anche le prime basiliche in Oriente, e così come a Costantinopoli, cioè c'è la Basilica dei 12 Apostoli, per esempio, dove Costantino si voleva far mettere in mezzo i 12 Apostoli come uguale agli Apostoli, no? Qui abbiamo Elena con il seguito delle donne che va a Gerusalemme in pellegrinaggio, fa scavare il monte, quello che abbiamo visto nell'opera di Antoniazzo Romano, e vengono trovate tre croci. Qui vengono rappresentate come tre croci a stili, cioè messe sopra, in realtà sono le tre croci del Calvario, no? Come si fa a trovare la croce vera? Viene posta la croce vera a contatto di una persona morta o malata, quella persona guarisce, quella è la vera croce, quindi Elena porterà a Roma, a Santa Croce in Gerusalemme, i frammenti della vera croce. Noi, oltre a essere, secondo me, ragionevolmente certi che alcuni di quei frammenti sono veramente di tempi di Elena, perché non si vede perché bisogna dubitare, noi siamo certi che Elena portò la terra di Gerusalemme facendo la cappella della Santa Croce, che è la cappella in fondo a Santa Croce in Gerusalemme, l'abbiamo vista la scorsa volta a destra, no? Quindi si chiama in Gerusalemme non solo perché c'è la croce, ma perché c'era la terra del Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro sorge adesso esattamente dove Costantino l'ha costruito, la Dastasi, che era in fondo alla grande basilica che si dipartiva dal centro della città. Qui mancano degli altri pezzi che non possediamo più.